Va ora in onda l'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Presenta il professor Massimo Emanuelli.
Ciao ciao a tutti da Massimo Emanuelli, bentornati all'Angolo della Scuola, un programma per studenti, genitori, insegnanti e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Oggi abbiamo due ospiti, Albert Edwin Fleury, ritrattista, pittore, tante cose, un artista a tutto campo, con lui parleremo di arte, di cultura e di scuola. E Gianni Molica, che torna con noi, è già stato ospite, vuole parlarci di un evento che sta organizzando in quel di Bergamo. Gianni Molica, che i radioascoltatori conoscono anche per stile italiano, è stato con Maurizio Simandi, Gianfranco Guarnieri e con me presentatore della prima edizione del premio Stile Italiano, l'altra mia trasmissione. Ormai si sono fuse le due trasmissioni. A Stile Italiano intervisto i cantanti che hanno fatto la storia della musica leggera italiana. All'Angolo della Scuola intervisto gli insegnanti, gli artisti, i genitori, gli studenti. Il 25 gennaio c'è stato un bellissimo incontro tra i cantanti premiati dagli artisti in una scuola, il Liceo Manzoni di Milano, con tanti radioascoltatori, insegnanti, studenti, critici d'arte. Proseguiamo così, stiamo organizzando la seconda edizione del Premio Stile Italiano, è presto ancora per parlarne, intanto vi posso preannunciare che domani sera su Talent Radio, poi in replica qui su Radio Free il giovedì, è un bel circuito di radio, ormai sono 9, se ne è aggiunta una nuova, Look Wave Radio, dell'amico Cesare Borrometi dal Piemonte, che replicano sia l'Angolo della Scuola che Stile Italiano. Tra i prossimi ospiti, domani sera Luciano Liguori, fondatore del Giardino dei Semplici, ci racconterà la storia del Giardino dei Semplici, Dori Ghezzi, Don Bachi, Dario Baldambembo, Gigliola Cinquetti. Ma qui siamo all'Angolo della Scuola, quindi oggi parleremo di cultura, di scuola, con Albert e con Gianni. Mentre raggiungo telefonicamente Albert, direi di ascoltarci un brano proprio del Giardino dei Semplici in gara al Festival di Sanremo 1977. Miele.
Miele era il colore dei nostri corpi addormentati sotto il sole, sulle tue labbra c'era un sapore che non ho scordato mai. Miele, le nostre fughe, e si tornava lenti come tartarughe. Quella sera che inventai il tuo nome, già cadevano le prime stelle. Miele, come eri bella. L'estate ancora sa di miele, anche se io senza te sto male. Prenderai quando arrivi, chiamami se puoi. Forse lì mi innamorai, sulle tue labbra c'era un sapore che non ho scordato mai. Miele, torni domani. Cos'è cambiato? Forse è colpa degli esami. Quando hai detto scusami è finita e cadevano le prime stelle. Miele, come eri bella. L'estate ancora
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, e abbiamo con noi Albert Edwin Fluri, giusto?
Sì, corretto. Buonasera a tutti gli ascoltatori. La pronuncia è corretta, sì, perché si pronuncia la tedesca in quanto il mio nome è di origine svizzero-tedesco. Mio padre, beh, per metà è inglese, quindi inglese e svizzero per parte di padre, mentre mia madre è italiana. E quindi mi sono diviso fra le due culture, quella nord-europea e quella italiana, dalla quale forse ho tratto maggiore influenza e ispirazione artistica.
Sì, dal punto di vista dell'arte direi, beh, l'Italia è la patria, pensiamo al Rinascimento, della pittura.
Sì, a partire dal Rinascimento direi l'Italia proprio è al centro dell'arte, perché comunque ha offerto, ha dato moltissimo in campo artistico. Pensiamo soltanto alle città di Firenze, piuttosto che Roma, Venezia, e direi fin verso il Barocco sia proprio al centro dell'arte a cui, diciamo, da tutto il mondo si volge lo sguardo. Ancora oggi le città che possiamo visitare sono colme proprio di meraviglie. Ecco, non ne faccio un campanilismo estremo, perché comunque anche quando andiamo a visitare paesi come Francia, Inghilterra o Germania vediamo comunque delle opere d'arte meravigliose. Il segreto sta proprio nel cercare di trarre ispirazione da tutte queste meraviglie che possiamo poter scoprire sia viaggiando sia studiando, proprio attraverso una lettura di quella che è l'arte che cambia nel tempo.
Io approfitto della tua presenza perché questa trasmissione che io conduco da 18 anni, prima su una piccola radio di Milano a livello locale, poi grazie al web sono in onda su 9 radio che mi replicano con il web, e una trasmissione culturale, si parla molto di scuola, l'Italia sì è la patria della cultura, e poi viene fuori dai nostri ospiti, tra l'altro abbiamo avuto anche insegnanti di storia dell'arte che non trovano lavoro, e il leitmotiv è che la cultura, non si investe più sulla cultura in Italia. È vero secondo te, tu che sei più obiettivo, avendo una formazione sì italiana ma avendo visto anche grazie ai genitori l'estero?
Sì, devo purtroppo confermare un pochino questa tendenza. Per fare un esempio anche pratico, in paesi all'estero addirittura la produzione artistica viene in qualche modo incentivata, anche con sostegno pecuniario, se vogliamo vederla sotto questo profilo, agli artisti, mentre in Italia, ecco, non c'è nulla di tutto ciò, per cui bisogna proprio con grande sacrificio e sforzo cercare di emergere, soprattutto poi quando si fa una scelta stilistica che in qualche modo non vada ad incontrare la tendenza principale, per cui io, riproponendo anche un discorso legato alla tradizione, quindi classico, devo dire che proprio con grande sforzo sono riuscito ad emergere in qualche modo e a farmi conoscere, perché sinceramente quando si cerca di battere stile o comunque ricollegarsi alla grande tradizione artistica del nostro glorioso passato, sinceramente le porte quasi sempre si chiudono, però vedo che comunque se ci si dà da fare qualcosa prima o poi arriva, ecco.
Allora, un messaggio per i giovani: non mollate.
No, assolutamente non mollate. Se vi chiedono, soprattutto agli artisti mi rivolgo, quando avete un'ispirazione, avete un sogno, credeteci e andate avanti, perché con sacrificio poi i risultati prima o poi vengono. E soprattutto bando al pessimismo, bisogna veramente essere costruttivi e aver voglia di fare, poi le cose vengono man mano. Certo, ogni traguardo ha un sacrificio, per cui se c'è da rinunciare a un sabato sera, a una domenica perché c'è da fare qualcosa, bisogna insomma darsi anche da fare, ecco, perché sennò i risultati non arrivano.
Lo dicevi comunque a livello di arte in generale o della pittura?
Diciamo, a livello di arte in generale calza perfettamente proprio per la difficoltà, e mi ricollego a quello che tu dicevi prima, cioè sì, che non c'è un grande investimento in Italia sul fronte artistico e agli artisti, mentre è naturalmente un qualcosa che è applicabile in tutti i settori, perché lo stesso Benedetto XVI ricordava ai giovani che senza un sacrificio non si arriva da nessuna parte, cioè c'è sempre il rovescio della medaglia,
sì, poi,
se tu ci credi e lo vuoi portare avanti, bene o male poi i risultati arrivano, ecco.
La radio è fatta di momenti musicali, so che proprio arte, musica classica, ti piace la musica classica?
Io la adoro, infatti mi accompagna sempre mentre eseguo i miei ritratti e ascolto anche altri generi musicali.
E allora restiamo in tema e primavera, la primavera di Vivaldi.
Stupendo, ottima scelta.
Thank you.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, sempre con Albert. Albert, la passione per l'arte nasce per la pittura quando? Dai tempi della scuola, ancora prima?
Direi ancora prima, nel senso che io proprio fin da piccolo ho sempre amato il disegno, quindi già ricordo ad esempio alla scuola materna che la mia materia, per così dire, se di materia possiamo parlare a quell'età, era proprio il disegno. E in più occasione la stessa suora, all'epoca si erano le suore, chiamò mia madre per mostrarle un disegno che io avevo fatto, in quanto lo trovava piuttosto particolareggiato rispetto all'età che avevo, forse avevo 4 anni più o meno. Quindi devo dire la verità, credo in un certo qual senso di essere proprio nato con l'amore per l'arte, per cui la mia scelta anche nelle visite all'interno delle chiese era proprio quella di poter andare ad ammirare le decorazioni, che troviamo in esse, per cui è stato proprio un amore a prima vista il mio, che poi si è materializzato su quello che è il ritratto, quindi viaggiando spesso, proprio anche grazie al fatto che comunque i miei genitori erano, mio papà più che altro era inglese, avevamo occasione in questi viaggi di poter fermarci nelle varie città francesi e tedesche e quindi poter visitare quei musei, tra cui appunto la bellissima Reggia di Versailles, in cui ho potuto ammirare quegli splendidi ritratti. Ecco, da lì il sogno di poter un giorno portare avanti quel discorso, quindi di ritrattistica così particolareggiata, indagatrice nei confronti dei soggetti, e di riproporla poi in un contesto quindi attuale, più moderno. E per cui da lì le mie scelte scolastiche sono state quelle inizialmente del liceo artistico.
Oh, logico, finalmente qualcuno che fa un...
sì, a 14 anni proprio ho fatto questa scelta, perché a onor del vero è stata una scelta un po' difficile, perché avrei voluto fare anche conservatorio, però ci si trova un attimino un bivio e si deve scegliere qual è l'amore maggiore, e in quel momento proprio ho sentito la passione maggiore era quella per le arti figurative, sicché il pianoforte è diventato un qualcosa che mi distende, quindi posso suonare proprio per il piacere di farlo, e la pittura invece diviene proprio parte della tua vita, per cui cioè, te ne accorgi anche perché rispondi a una telefonata, intanto la mano parte e disegna, per cui sei sovrappensiero e stai disegnando, e quindi da lì la scelta proprio del liceo artistico.
Quindi scuola materna dalle suore, liceo artistico pubblico privato?
Io vivo vicino Busto Arsizio, per cui l'unica scuola che c'era era il liceo artistico qui a Busto, che era statale, però devo dire molto molto buono come liceo. Difatti c'era lo studio della figura umana dal vivo, che non tutti gli istituti d'arte fanno, spesso si lavora più che altro con i gessi, però un conto è la copia del gesso, che comunque è statico, e un conto invece la figura umana dal vivo, dove hai la modella o il modello che posano, e quindi hai modo di studiarli al meglio. Una volta terminato poi gli studi al liceo artistico, ho proseguito per la facoltà di architettura, poiché tu lo sai, una volta terminato gli studi artistici hai una scelta da fare: o proseguire nel senso architettonico oppure in quello all'accademia. Ovviamente i genitori si preoccupano sempre dei propri figli, del loro futuro, e quindi la scelta è ricaduta un pochino, anche influenzato dai miei genitori, verso architettura, i quali mi dicevano: beh, comunque poi il pittore potrai sempre farlo comunque. E appunto ho frequentato la facoltà di architettura al Politecnico di Milano, però comunque sia l'amore per l'arte dirompeva sempre, ed è stato quel punto che ho proprio deciso di scegliere la strada dell'arte, della pittura, e di cominciare a fare le prime esperienze proprio. Io uscivo che avevo 18 anni, 19 anni, partivo proprio con l'auto carica di quadri, facevamo queste estemporanee con le varie associazioni di Milano, la Fiaco, la Scoduomo e varie associazioni, insomma, che organizzavano varie mostre, e in questo periodo io legherei proprio la mia formazione da ritrattista, perché ho avuto modo proprio di fare molta esperienza, quindi con soggetti a me sconosciuti, quindi non più parenti, amici o comunque soggetti che non conosci molto bene, e da lì ho cominciato proprio a farmi le ossa in questo settore.
La scuola pubblica funziona, quindi funzionava, perché sono cambiate molte cose nel frattempo.
Ecco, bravo, io ti posso parlare per quando l'ho frequentata io, per cui stiamo parlando di ormai parecchi anni fa, ahimè, però devo dire sì, funzionava, nel senso che anche i professori che nel suo lavoro. Ecco, perché comunque oltre a insegnare, un maestro deve essere anche qualcuno che ti trasmetta dei valori, delle conoscenze che possono anche essere al di fuori delle sue competenze specifiche. Voglio dire, oggi si ha un po' la tendenza a rendere tutto molto specifico e anche i professori, noto anche un po' per sentito dire da chi sta frequentando le scuole, a partire anche dalle elementari. Ecco, adesso non so tu la tua esperienza, ma io ricordo all'elementare ho avuto una maestra meravigliosa.
Anch'io, no, dopo ne parliamo perché è arrivato il momento del brano musicale. E appunto sentiamo poi anche Albert Papà con la scuola.
Sì, volentieri.
E allora ascoltiamo un brano musicale, restiamo in tema di primavera, Riccardo Cocciante, Cervo a primavera.
Nascerò cervo a primavera, oppure diverrò gabbiano da scogliera, senza più niente da scordare, senza domande più da fare, con uno spazio da occupare, e io rinascerò. Amico che mi sai capire, che mi trasformerò in qualcuno che non può più fallire, una pernice di montagna che vuole pur non sogna, in una foglia una castagna. Amico caro, amico mio, e mi ritroverò con penne, piume senza io, senza paura di cadere, intento solo a volteggiare come un eterno migratore. Come un eterno migratore, e io rinascerò senza complesse frustrazioni. Amico mio, ascolterò le sinfonie delle stagioni con un mio ruolo di spirito, così felice d'esser nato fra cielo e terra e l'infinito. Oh, oh, no, no. Io rinascerò senza complesse frustrazioni, amico mio. Ascolterò le sinfonie delle stagioni con un mio ruolo definito, così felice d'esser nato tra cielo e terra all'infinito.
all'angolo della scuola, siamo sempre con Albert e ci stiamo addentrando in un discorso abbastanza complesso affrontato con tanti altri ospiti nelle altre puntate. Intanto prima hai parlato di Busto Arsizio, hai evocato qualcosa e qualcuno di cui abbiamo parlato a lungo un paio di settimane fa, la storia di Antenna 3 Lombardia, c'è stata la vedova del fondatore Renzo Villa, abbiamo parlato anche di Lucio Flauto, un grandissimo presentatore, attore di Busto Arsizio, e il comune di Busto Arsizio ancora non ha pensato, questo almeno fino a un mese fa, di intitolargli una piazza.
Ma pensa, invece sarebbe una bellissima idea. Io lo ricordo molto bene, sia lui sia anche Renzo Villa. Renzo Villa lo ricordo tantissimo perché ero bambino io quando presentava il suo bingo, però erano programmi genuini, cioè proprio così, semplici, una TV di altri tempi, ecco, però veramente con dei valori molto positivi. E oggi non sempre si riscontrano purtroppo questi valori, però sono forse il segno dei tempi che cambiano.
Infatti i tempi cambiano, ne parlavamo anche con Wally Giambelli Villa, si diceva che la televisione di una volta era una televisione culturale, oggi è tutto spazzatura.
Diciamo in linea di massima purtroppo di sì, ma più che altro se si valuta un attimino il palinsesto nel suo complesso, ci sono dei programmi validi anche oggi. Il problema sono le reti ammiraglie che propongono praticamente quasi sempre dei programmi trash, nel senso dal contenuto vuoto e anche in orari in cui gli adolescenti e i bambini sono all'ascolto, per cui anziché arricchire di cultura o di messaggi anche positivi le nuove generazioni, ci ritroviamo proprio con dei messaggi nefasti che poi influenzano e sentiamo ogni giorno anche delle storie sempre peggiori. Basti pensare ai fatti di cronaca che sentiamo ogni giorno anche solo al telegiornale o nei quotidiani, e ti rendi conto effettivamente che forse c'è qualcosa che non va, che forse la televisione, quello che propone, sta diventando la realtà e non viceversa.
Ed è cambiata anche la scuola, come dicevamo prima. Altro brano musicale, poi iniziamo a parlare della tua carriera. Complimenti, ho visto dei tuoi quadri stupendi.
Grazie Massimo.
E visto che parlavamo ancora di primavera, Marina Rei, Primavera.
Fantastico, anche bella anche questa. Sì.
Respiriamo l'aria, è la primavera. È la primavera. Sabato mattina che mi vuoi ancora, dimmi che mi vuoi. Tu dimmi non mi lascerai, io non ti lascerò.
La primavera di Marina Rei non è la primavera di Botticelli, non è la primavera di Vivaldi, ma è sempre una bella primavera.
Eh sì, bellissima.
Albert allora ha spiegato i suoi esordi, e quindi sei solo un ritrattista o fai anche altro? Perché ho visto i ritratti stupendi, tra l'altro.
Beh, io diciamo mi sono poi specializzato nella ritrattistica perché è sempre stato la mia grande passione, come ti dicevo, fin da piccolo. Realizzo anche dipinti di genere, quindi anche religiosi, palle d'altare piuttosto che soggetti sacri, che è un'attività alla che affianco naturalmente alla rappresentazione del ritratto, però il ritratto inteso proprio come forma, così, rappresentazione del soggetto, rifacendomi a quella che era la tematica sia settecentesca sia ottocentesca. E io traggo proprio ispirazione da quegli artisti che hanno saputo infondere nei loro ritratti una corretta impostazione e somiglianza e soprattutto una visione estetica anche del soggetto, per cui io amo molto sottolineare quelli che sono i caratteri di pregio nel soggetto che ho di fronte, per cui un particolare taglio di occhio piuttosto che una folta capigliatura o una particolarità nelle mani o proprio nella figura stessa del soggetto che devo andare a ritrarre. Ecco, io credo proprio che questi elementi debbano essere in qualche modo valorizzati in maniera tale da rappresentare poi al meglio quello che è il soggetto che abbiamo di fronte.
Siamo in radio, non possiamo vederli, ma invito intanto i radioascoltatori a visitare il tuo sito.
Il mio sito è www.albertfluri, con la Y finale però, .com. Ecco, nel sito potrete visionare così alcuni miei lavori, alcuni miei ritratti, che appunto mi hanno portato ad uno studio approfondito di quello che è il mio sentire arte. Un ricollegarmi proprio al nostro passato, alle nostre radici culturali e storiche dell'epoca che ho citato, e autori particolari ai quali io mi ispiro maggiormente sono forse sconosciuti ai più, sono Gainsborough, che era un grande ritrattista del Settecento inglese che invito tutti gli ascoltatori a visionare, le cui opere sono esposte per esempio alla National Gallery di Londra, e c'è quest'opera stupenda che proprio mi è entrata nel cuore, che è la Passeggiata del Mattino, in cui c'è questa giovane coppia di sposi che passeggiano con un cane in questo bosco, quasi a essere una fiaba. Infatti questo ritratto è piuttosto conosciuto perché è stato impiegato più volte quale copertina di alcuni libri, alcuni testi. E poi vorrei citare anche la francese Elisabeth Louise Vigée Le Brun, che era l'attrice di Maria Antonietta di Francia, e è stata una grande ritrattista dal punto di vista estetico, in quanto proprio lei tendeva a posizionare a collocare i suoi soggetti in maniera molto estetica, quindi facendo grande attenzione alla simmetria, cosa che per me è fondamentale, per cui un'opera dal mio punto di vista e dal punto di vista estetico, se non gode di una buona simmetria, cade, si dice che cade un'opera quando non è sostenuta da un disegno corretto. Ecco, questo è il mio sentire, poi naturalmente opinabile perché ciascuno ha la propria opinione, però nel mio fare arte, ecco, la simmetria, il corretto equilibrio degli elementi di luce, di ombra e di collocazione di tutti gli elementi sono molto importanti per creare armonia poi alla fine.
L'impressione che io ho avuto, vedendo i tuoi quadri, di un artista di un altro tempo, oggi è tutto diverso anche l'arte, possiamo dire alcuni committenti?
Sì, certo. Io lavoro per una clientela molto variegata, nel senso che come grande Annigoni non pretendo di lavorare solo per committenze altolocate, ma amo ritrarre anche le persone di ogni giorno, quindi le persone che possiamo incontrare, la ragazza della porta accanto, per dire. Tra le committenze però importanti posso citare ad esempio la Cassazione, quindi ho realizzato il ritratto del primo presidente Ernesto Lupo l'anno scorso, in quanto storicamente dal 1891 ad ogni cessazione di mandato del primo presidente viene realizzato un ritratto appunto del primo presidente, per cui c'è questa bellissima galleria al primo piano del palazzo, quello che i romani Nunzio Apostolico Antonio Guido Filippazzi, che ho ritratto in occasione del suo 25esimo anniversario di sacerdozio. E c'è stato appunto questo festeggiamento a Gessate, che è appunto la cittadina d'origine dell'arcivescovo. Altre committenze, dunque, potrei citare ad esempio la Marchesa d'Aragona, l'ultimo ritratto che ho eseguito e che è stato presentato a Roma lo scorso dicembre, che per intenderci ha partecipato a Pechino Express, per cui è diventata una celebrità, ora frequenta molto la televisione, per cui la si può trovare sia su Rai 1 piuttosto che altri emittenti televisive. E poi cosa potrei citare ancora? Beh, alcune committenze religiose, quindi ho eseguito un San Sebastiano che mi è stato commissionato dai Conti Vignati per la cappella di San Sebastiano a San Giglio in provincia di Torino, per cui chi fosse nella zona e volesse andarlo così a visionare davvero può appunto andare alla chiesetta di San Sebastiano, una cappella di San Sebastiano a San Giglio di Torino, oppure la crocifissione per la chiesa del Santissimo Redentore di Legnano in provincia di Milano. Ecco, questi per citare, diciamo, i più recenti e i principali, diciamo, così più importanti tra le committenze.
È arrivato il momento del brano musicale. Parlavamo prima del bingo, hai parlato di Legnano. Ascoltiamo la sigla del bingo, che è introvabile, ce l'ha fornita Tino Pigni, che ringraziamo ancora. Ascoltiamo la sigla del bingo.
Se la vita non ti sembra bella, gioca al bingo, ridi, canta e balla. Se sei triste e pieno di guai,
vieni dai, sorriderai.
Puoi scacciare la malinconia, con il bingo sei sempre in compagnia.
Continuiamo a chiacchierare con Albert, stavi dicendo...
Stavamo parlando appunto delle opere che ho realizzato, quindi vita come Sissi, ho realizzato un suo grande ritratto in abito da regina d'Ungheria, e per il 150° dell'Unità d'Italia invece Vittorio Emanuele II. Quindi, partendo proprio da fotografie seppia dell'epoca, ho poi ricreato un dipinto a figura intera, impostato naturalmente su così tematiche legate proprio all'Unità d'Italia, per cui ci sono i colori ricorrenti del bianco, rosso e verde, la pergamena sabauda, quindi con la firma originale riprodotta da me naturalmente, è Vittorio Emanuele. Quindi veramente all'interno sembrerebbe quasi un campo limitato il ritratto, mentre invece ti dà modo proprio di esprimerti su una serie infinita di ispirazioni e di soggetti. Per cui c'è il ritratto di famiglia, il ritratto singolo, il busto, la figura intera, e ritratti di nobili piuttosto che di semplici persone, per cui veramente è un campo meraviglioso.
Torniamo a un discorso che facevamo sia all'inizio sia quando andavano i brani musicali. Intanto sei, io credo, uno dei pochi, non ho intervistato tantissimi pittori, anche se ho molto a che fare con i pittori, anche grazie, ne parlavamo mentre andava il brano musicale, a Vittorio Sgarbi. E credo che tu sei uno dei pochi che ho conosciuto e intervistato che vive di sola arte.
Oggigiorno è difficile, perché chiaramente bisogna darsi parecchio da fare, per cui bisogna veramente... Ecco, c'è da dire che internet, quindi da un lato io sono un pittore all'antica, però internet veramente apre parecchi orizzonti, quindi ti permette di avere molti più contatti, e questo ti permette naturalmente di aumentare le tue possibilità di lavoro e di guadagno, ecco, per cui lo stesso social network è anche un bellissimo modo di contatto per incrementare quelli che sono i lavori e le committenze.
I giovani devono imparare un po' ad usarlo.
Sì, i giovani più che altro devono anche fare attenzione soprattutto a quelli che sono i tranelli che si nascondono dietro sia i social network sia internet. Per cui, ad esempio, quando sento di minori, di bambini che stanno collegati a internet da soli, senza supervisione di un adulto, sinceramente mi tremano i polsi, perché comunque io da padre sinceramente non lo farei, ecco. Cercherei sempre di avere dare una guida.
Io da insegnante posso dire che sono terrorizzato il fatto che questi vivano, e anche a scuola, attaccati al cellulare, continuino a scrivere sul cellulare. Ma
e pensa che ci sono alcuni compagni di mio figlio che già girano col cellulare. Per me è una cosa che non esiste, cioè hanno 10 anni. Per fortuna devo dire che ho un bambino giudizioso, lui adesso mi dice: no, ma guarda, non mi sembra il caso, perché comunque a 9 anni cosa, a chi devo telefonare che non possa sentire da casa? Voglio dire, effettivamente è così. Poi quando sarà il momento, quando avrà l'età, allora potrà fare tutto ciò che vorrà, perché ci mancherebbe. Però al momento attuale credo che il genitore o l'insegnante, a maggior ragione, debba un attimino vegliare su queste cose.
Dei genitori saggi come Albert non sempre mi capita di incontrare, e anche ai colleghi che intervisto in trasmissione, genitori così saggi. E no, il cellulare mio figlio lo deve per forza portare a scuola.
Grazie del saggio, perché in genere questi discorsi portano ma come sei l'antica, ma come sei retrogrado, ma come... Invece no, io credo proprio che a maggior ragione con quello che c'è in giro oggi nel mondo bisogna proprio vigilare assolutamente.
Ascoltiamo un brano dell'ospite di settimana scorsa, Pardo Fornaciari, ex insegnante, collaboratore del Vernacoliere, cantautore, chansonnier, fa dei brani satirici. Un brano che ha dedicato a Matteo Renzi, Se potessi fare una riforma al mese, sulla musica di Se potessi avere 1.000 lire al mese.
Che disperazione, che delusion, sto governare sempre in disdetta, sempre in bolletta, ma qualche quattrino domani certo lo troverò. E l'Italia d'oro ricoprirò. Se potessi fare una riforma al mese, senza esagerare, sono certo di cambiare tutto quello che non va. Certo non mi piego, ho le mie pretese. Silvio vuole il tutto, glielo do, ma son convinto un grosso prezzo pagherà. Qualche pater nostro, qualche Ave Maria, prego la mattina, ma se dopo non funziona poi bestemmia anche Gesù. Oh, se potessi fare una riforma al mese, l'avrei tutti fregati che la in tasca che ci bate e da lei manche di più.
Se potessi fare una riforma al mese, Pardo Fornaciari. Albert, hai mai fatto ritratti per politici?
Dunque, ritratti per politici, devo dire la verità, al momento no. No, politici non... salvo un ritratto, però non possiamo parlare di politica perché in un certo senso la famiglia reale non rientra in maniera definita nella politica. Ritrassi il principe William d'Inghilterra quando compì 18 anni nel 2000 e fu in collaborazione con una galleria di Milano, questa cosa molto bella, tra l'altro perché poi uscirono anche articoli sul Giorno, quindi per me che ero così piuttosto giovane è stata una bella esperienza, per cui a livello di politica mi fermo lì, perché altri soggetti che comunque facciano parte in qualche modo di un governo, no, al momento no.
Allora, c'è sempre una prima volta per tutto. Abbiamo Gianfranco Guarnieri, il nostro imitatore, che parla dell'arte e di Albert con la voce di Grillo, di Berlusconi e di Renzi. Ascoltiamo cosa ci dice Gianfranco con le tre voci.
Albert, mi consenta, lei deve fare il ritratto anche a me, ex cavaliere, ex senatore, ex premier, ma sempre il Berlusca. Il ritratto di Dorian Gray, cioè Albert, lei deve ritrarre me, Matteo Renzi, il quadro resterà sempre giovane, cioè con la mia faccia, mentre io invecchierò e diventerò come Silvio, cioè lo sono già, nelle sparare palle. Belli questi ritratti, Albert, lei deve fare anche il ritratto di Re Giorgio Napolitano, mi raccomando,
I lavori di Albert oggi, cosa stai facendo di bello?
Allora, attualmente, proprio nell'immediato, sto portando a termine tre ritratti, quindi il ritratto di una ragazza che si è appena laureata, quindi un ritratto di laurea, poi un ritratto di un antenato, quindi un religioso, un antenato dei primi dell'Ottocento, e poi il ritratto a figura intera di un nobile contemporaneo italiano. Quindi, proprio nello specifico, e li ho qui di fronte a me, sono tre tipologie diverse, completamente diverse di ritratto proprio che sto appunto portando avanti.
E mentre andava il brano musicale parlavamo anche del premio Stile Italiano. Io lo dico ai radioascoltatori, aspettate, abbiamo fatto la prima edizione il 25 gennaio, andremo senz'altro dopo l'estate e coinvolgiamo anche Albert, e Vittorio Sgarbi, Achille Bonitoliva, altri critici. Ne parleremo poi.
Molto piacere.
Sì, ne parleremo poi nelle prossime puntate, nei prossimi mesi. Qual è il tuo cantante preferito di musica leggera?
Sono diversi cantanti che io apprezzo molto. Io amo molto Mina per la sua voce, è una voce che io trovo veramente fina.
Mina è imprendibile, non riusciamo, però io ho intervistato le uniche due persone che ancora oggi parlano con Mina, che sono Gigi Vesigna, mio maestro di giornalismo, e Anselmo Genovese, che è uno dei suoi autori, ma Mina è imprendibile.
E forse, chi lo sa, con la giusta intercessione, non si sa mai.
Proviamo, però allora ci salutiamo ascoltando un brano di Mina, quale scegli?
Direi la mia preferita, Si va indietro di qualche anno, che è Il cielo in una stanza.
Stupenda. Ciao Albert, grazie.
Massimo, grazie a te e un saluto speciale a tutti gli ascoltatori.
Quando sei qui con me, questa stanza no. Alberi infiniti, quando tu sei vicino a me, questo soffitto viola là, non esiste più, io vedo il cielo sopra noi, che restiamo qui abbandonato, come se non ci fosse più niente più niente al mondo suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, sull'immensità del cielo per te e per
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola è tornato, abbiamo parlato d'arte con Albert, è tornato con noi Gianni Molica o Molica.
Ciao, ciao Massimo, Gianni Molica, Molica.
Prima o poi imparerò.
Molelli soltanto, come ti ho detto l'altra volta.
Bentornato all'angolo della scuola.
Grazie, grazie, grazie.
Com'è stata quell'esperienza col nostro amico Gianfranco Guarnieri?
Ah, guarda, simpaticissimo, divertente, poi quando ci incontriamo, quando ci riascoltiamo, tutti quanti ci incontriamo così, anche se virtualmente, è sempre un piacere, insomma, stare tra amici con te, con il nostro amico Guarnieri, insomma, se lo salutiamo ovunque egli sia in questo momento.
L'hai appena sentito che ha imitato con Albert tre voci, Grillo, Berlusconi e Renzi.
Tre voci importanti, lo saluto, lo saluto. Noi ci sentiamo spesso, però ci vediamo poco purtroppo, quindi un salutone e un abbraccio.
L'occasione potrebbe essere ancora il premio stile italiano. Lo rifamo o non lo rifamo, come diceva Funari?
Beh, insomma, è stata, secondo me, da rifare. Intanto bisogna fissare la data, vedere quelli che saranno gli ospiti e fare una bella scaletta. Quindi, poi tu parli con uno che insomma farebbe spettacolo tutti i giorni. Quindi, che ben venga questa bella iniziativa. E guarda, facciamo così, facciamo il programma, dopodiché decidiamo la data. Dai, così non perdiamo tempo.
Sì, il programma è già in linea di massima, c'è i cantanti che passano ogni settimana, mi dai l'assist per ricordare i prossimi ospiti: Don Bachi, Gianni Nazzaro, Gigliola Cinquetti, Dario Valdambembo, Dori Ghezzi, Il Giardino dei Semplici, sono i primi.
Vabbè, insomma, di grandi nomi comunque, grandi nomi della musica italiana.
Prima di parlare di un evento che stai organizzando, parliamo, questo, di scuola abbiamo già parlato, questa è una rubrica di scuola, di cultura, ci sono anche i pittori. Uno dei pittori che vuole premiare uno degli artisti, lo stile italiano, la pittura, la canzone nel mondo, è Albert Edwin Fleury, che hai appena sentito. Tu sei appassionato di arte?
Molto, molto. Io quest'anno ho realizzato due sogni, o meglio, gennaio dello scorso anno sono stato ai Musei Vaticani, che era un mio piccolo desiderio, non c'ero mai stato, ed è stato bellissimo veramente. A fine anno, il 19-20-21, ero a Parigi e ho avuto il piacere di andare al Museo del Louvre. È talmente grande, non sono riuscito a vederlo tutto e mi dispiace, quindi ci tornerò. Sono molto appassionato, credo che lo siano un po' meno i nostri politici, visto e considerato quanta arte abbiamo, tra il 70-80% a livello mondiale, eppure viene poco sfruttata, eppure si dice che l'italiano è veramente poco appassionato. Questa penso che sia la cosa più brutta, ecco. Personalmente sono appassionato, non preparatissimo, però sono sicuramente curioso, questo sì.
Lo dicevamo anche prima con Albert, veramente l'ho detto io, ma Albert mi ha dato ragione, sai che io provoco, poi dico delle verità discutibili, ma sempre scomode. Appunto, l'Italia è la patria dell'arte, del Rinascimento, e oggi non c'è più il Rinascimento, abbiamo dei politici che tagliano sulla cultura, sull'arte e sulla scuola.
È vero, è verissimo, è verissimo. Sai cosa? La cosa che mi dispiace di più sentire politici che dicono che con l'arte non si guadagna. Ecco, qui si dimostra tutta, passami il termine, sai che non sono uno che le manda a dire, si dimostra tutta l'ignoranza e la poca preparazione dei nostri politici. E ne dico una soltanto: il Louvre da solo fa il 20% in più di tutti i musei italiani messi insieme, e sai da chi è gestito? Da italiani. E ti ho detto tutto.
Allora, stiamo attenti a quello che si dice, perché Ryan Paris, la dolce vita, hai ascoltato Ryan, la puntata di Stile Italiano? Vive da 20 anni in Germania e a un certo punto ha domandato, non riusciva più a capire, quando lui distrattamente per il figlio che vede le partite di calcio vede il TG1 dalla Germania, pare che in Italia funzioni tutto bene. Quando ascolta Emanuele in radio, legge il blog di Grillo, sembra che non funzioni un cazzo, e si domandava se mentiamo io e Grillo o se mente il TG italiano.
Vabbè, tu sai come la penso, e quindi forse lo sarei di parte. Siamo troppo in basso nella classifica, non c'è libertà, ci sono i direttori che comandano, come devono fare i tagli, come devono fare i montaggi, da che parte schierarsi, non c'è libertà di stampa. Siamo, mi sembra, al 70° posto a livello mondiale, e anche in questo caso ti ho detto tutto.
Prima di parlare della tua...
Forse Emanuele dice la verità e da qualche altra parte no, ma chi lo sa.
Ecco, prima di parlare della tua iniziativa, ci ascoltiamo un brano musicale, ti do due anteprime. Lo dicevamo prima, la do ai radioascoltatori, la prima anteprima. Gianni sta facendo una grandissima iniziativa, sta organizzando, che si ricollega al discorso dell'arte religiosa che facevamo con Albert, e poi ti do un altro scoop. Dopo il brano musicale voglio sapere cosa ne pensi, riguarda Beppe Grillo. Parlavamo del Louvre, mi evochi Enrico Ruggeri, che intervisterò, è già stato ospite a Stile Italiano all'angolo della scuola, produceva Diana Est, Le Louvre. Ascoltiamo Le Louvre.
Quei nomi di
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola è sempre con Gianni Molica, giusto?
No, Gianni Molica, la volta faccio io il professore, non te Massimo. Allora, parliamo di questo evento del 5 di aprile, allora, l'hai accennato prima, sarà il primo concerto, è il primo concerto per il Papa Giovanni XXIII, il Papa buono, il Papa bergamasco di Sotto il Monte, sarà il 5 di aprile alle ore 20:30 presso il Teatro San Giovanni Bosco di Colognola, che è un quartiere di Bergamo, con le porte di Bergamo, ed è una manifestazione molto importante perché intanto è il primo concerto dedicato al Papa Buono, e secondo perché ci saranno oltre 100 tra cantanti e musicisti, ci sono due cori gospel molto conosciuti, sono stati anche in Vaticano, sono il coro Sant'Antonio Davis Singer di Bergamo, diretto da Valerio Merigo, il coro Angelion Gospel di Nembro, diretto da Antonio Barcella, ed è uno dei cori che fa parte della nazionale dei cori gospel italiana, che ogni anno a settembre è presente in Piazza Duomo con un grandissimo concerto, e poi il coro Melodia di Stezzano, diretto da Carmen D'Amiglio, le letture di Daniela Bertuletti e la partecipazione del cantante Marco Algeri. Lo presenterò insieme ad Enrica Contorelli, sono Gianni Molica, e per me è un piacere ed è un onore, perché oltre ad ascoltare della buona musica verrà consegnato il primo premio Bontà, e quest'anno sarà dedicato per la prima volta alla memoria della dottoressa Cantamessa, che è stata precisa, ne hanno parlato un po' tutti i giornali, vittima di un incidente, insomma io mi fermo qui, è stata una morte cruenta, e noi lo ricorderemo questo angelo, che era una dottoressa che è intervenuta semplicemente quando ha visto che c'erano delle persone in difficoltà. Il problema è che questa macchina che ha investito questo uomo è tornata e ha investito anche lei, quindi io la considero, noi l'abbiamo considerata un angelo, e quindi a rappresentarla ci sarà la sua famiglia a ritirare questo premio importante. Passiamo a una serata emozionante organizzata da Ciao Italia 20 dell'associazione Oltre la Musica. Basta, io penso di aver detto tutto. Grazie Massimo, come sempre gentilissimo per lo spazio che mi dai, e io ti saluto e ti ringrazio nuovamente a questo punto, alla prossima.
E allora ci salutiamo, ciao Gianni, io do appuntamento ai radioascoltatori tra 7 giorni in replica su tutte le altre radio, e da questa settimana siamo in onda anche su Radio Wave di Torino, oltre che su Movi Radio, radio vicina al Movimento 5 Stelle, Radio Free, Radio Mare Italia Network, Radio Mare Imperiale, Talent Radio, e non le ricordo tutte neanch'io.
Sono tantissime, sempre più grandi. Bravo Massimo.
Ci salutiamo con un brano di Don Bachi, che sarà uno dei prossimi ospiti di Stile Italiano. L'immensità di Don Bachi. Ciao Gianni, ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Io sono sicuro che per ogni goccia che cadrà, un nuovo fiore nascerà, e su quel fiore una farfalla volerà. Io sono sicuro che questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me. Non mi scorderà, sì, io lo so, tutta la vita sempre solo non sarò.
Abbiamo trasmesso L'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Ha presentato il professor Massimo Emanuelli.